nostra registrazione, per cui se non avrete tempo e voglia di seguirci fino alla fine, potrete recuperare, se vorrete, all'interno del sito di Arena Filosofica e successivamente anche su YouTube, perché noi stiamo cercando di registrare tutti gli interventi, tutte le discussioni, le chiacchierate che facciamo per poterle condividere il più possibile. E mentre non mi ascoltava nessuno, spiegavo appunto che la cancel culture è l'argomento che ha vinto il sondaggio che abbiamo fatto l'ultima volta all'interno del Salotto Culturale, e noi ogni tanto proponiamo una serie di tematiche. Quella fissa è certamente la discussione di metafisica, che è quella che riproponiamo più spesso perché è un argomento filosofico, appunto, la metafisica contemporanea da sviscerare, e che quindi occupa tanto tempo e insomma richiede tanta dedizione. E ogni tanto, appunto, rompiamo il flusso della metafisica con dei temi più generali che hanno comunque a che fare con la filosofia anche in senso laterale, diciamo così. E abbiamo affrontato Bauman nella società liquida oppure l'antipsichiatria di Lange, e sono tutti argomenti, sono tutti podcast che potete ritrovare. E stasera invece ci buttiamo sulla cancel culture, che è un argomento spinosissimo, appunto, molto particolare, molto difficile da affrontare. E per poterlo fare, io mi avvarrò dell'aiuto di Simone Vaccaro, per fortuna, che mi aiuta, e spero anche di tutti voi, se vorrete intervenire, fare domande, se vorrete dare la vostra opinione, è importante. E come si affronta un tema come la cancel culture, che è estremamente abusato? Se voi andate su internet, la digitate, la googlate, oppure andate anche su YouTube, vedrete che da un bel po' di tempo a questa parte ci si stanno esprimendo veramente in tanti, veramente in tantissimi, anche perché di giorno in giorno escono fuori notizie, appunto, che vengono riportate alla cancel culture, alla corrente di chi ritiene di poter e dover cancellare in nome di determinati valori del presente quelle che sono ingiustizie che riguardano personaggi o comunque situazioni, istituzioni del passato. Detta così, sembra proprio la spiegazione che potete ritrovare appunto su Wikipedia piuttosto che appunto su altri siti su internet. Ma la mia idea, perlomeno, io introdurrò la discussione di stasera, poi vedremo anche Simone, Manciox o altri cosa avranno da dire, è quella di provare ad approcciare il discorso in maniera un po' differente. Non soltanto per evitare le polarizzazioni che un argomento come questo può effettivamente generare, ma anche per dare un punto di vista diverso, che può essere più curioso, che può dare qualcosa in più da condividere o comunque su cui discutere. Per cui vi chiedo di lasciare da parte per un attimo quella che è la cancel culture, e di seguirmi in una piccola storia che riguarda un termine, un modo di dire, che ci deriva da uno slang particolare. E questa parola è bae, BAE sarebbe lo spelling in inglese, bae, la trovereste scritta. E cosa vuol dire bae? Vorrebbe dire delizioso, tenero, dolce, come lo si dice di un bambino, come lo si dice del proprio compagno, del proprio amante, della persona che amiamo. E bay è un termine nato fra gli afroamericani del sud, e quindi dovete pensare agli afroamericani del Tennessee, del Texas, della Louisiana. E è il loro modo, che è molto strascicato proprio di come si allingua un determinato slang nell'American English, è il loro modo per indicare appunto gli affetti più importanti, quelli più vicini, i loro bambini. Il bae deriva dal baby, no? Inglese. Loro appunto allungano la i, e è una delle tante parole che fa parte della loro identità linguistica. E l'identità linguistica corrisponde per tutti, non soltanto per loro, anche ad un'identità storica, culturale, etnica, molto radicata, importante. E cosa è stato fatto di questo bei? Nel tempo è stato assimilato dalla lingua dei bianchi, che lo hanno applicato a molte altre cose, quindi non soltanto agli affetti familiari. Ma se voi andate su Facebook, su Twitter, sarà capitato in passato, soprattutto su Twitter, che è la piattaforma in questo momento più utilizzata assieme a Reddit e 4chan negli Stati Uniti. Vedete che si può dire di un cupcake che è bei, che una situazione è bei, che il tuo cagnolino è così bei. Quindi è rimasta la connotazione affettiva di questo termine, ma si è persa quella culturale che è propria del gruppo sociale in cui il termine è nato e viene utilizzato. Quindi c'è stato quello che si definisce un processo di appropriazione di un termine da un'altra cultura, che è la cultura non dominante, da parte della cultura dominante, e di disidentificazione di questo termine, di questa parola. E questo processo non si fa soltanto con le parole come bei, ma è stato fatto, e gli studi postcoloniali, ad esempio, ce lo testimoniano, con i modi di dire, di vestire. Questo è ciò che avviene da sempre negli States e ciò che consente, ci dicono appunto i movimenti come il Black Lives Matter, consente ai bianchi di indossare i panni esteriori della parte di popolazione nera senza viverne direttamente le conseguenze, evitando cioè tutte quelle conseguenze sociali e culturali dell'essere nero, dell'essere un afroamericano negli Stati Uniti e quindi in una società che è dominata dai bianchi. Ed ecco che, associata alla storia del termine bei, per l'appunto, si affianca appunto anche quella del termine to cancel, cancellare. Perché i primi ad aver utilizzato questo termine sono proprio i partecipanti, i membri di un collettivo, definiamolo così, virtuale, che è quello del Black Twitter. E Black Twitter perché? Perché il Black Twitter raccoglie all'interno della piattaforma tutti i movimenti che fanno attivismo antirazzista e fanno attivismo contro le discriminazioni e per i diritti delle minoranze etniche negli Stati Uniti e che prima appunto ha cominciato a denunciare gli atti di, definiamola così, appropriazione indebita. Non soltanto delle parole, ma anche dell'estetica, delle movenze dei neri da parte dello star system americano. E poi, appunto, ha cominciato a fare un'opera di calling out. Call out, è quello, è l'atto che si fa di richiamare tutti insieme qualcuno quando compie un atto che è scorretto o quando questo qualcuno si definisce paladino di una serie di diritti, per l'appunto, e poi invece nel passato si vanno a scoprire delle macchie, no? In questa figura, in questo personaggio. Quindi il call out è questo richiamo, è un richiamo che avviene dal basso, non dall'alto, quindi avviene dal popolo, viene dal popolo di internet, in particolare dal popolo di Twitter, e che consiste proprio in questo, nella chiamata in causa che nasce fra le fasce sociali più discriminate per rilevare un'ingiustizia e per manifestare a favore appunto della necessità di una relativa riforma. Quindi chiaramente l'origine, il senso è anche politico dell'atto di richiamare, del chiamare in causa. E se nel chiamare in causa si denuncia anche con, abbiamo visto, l'appropriazione linguistica, l'appropriazione estetica, l'appropriazione di una tradizione da parte della classe dominante su quella che è meno dominante, diciamo così, allora si dice anche che questa è un'azione di cancellazione. Perché? Perché bei, abbiamo visto dalla storia di questo piccolo termine, diventa appunto una parola totalmente scollegata dall'origine, da quello che vuole dire, da tutto quello che è il portato affettivo, storico, individuale, ma è anche collettivo del contesto in cui è nata, quindi perde sostanzialmente il suo valore, diventa una parola fra le tante assimilata per l'appunto dalla classe dominante, che quindi la cancella, cancella la storia di questo termine nel farlo suo. E allora il collettivo di Black Twitter dice: perché anche noi non possiamo dire no, tu non lo puoi fare, non puoi usare questa parola senza conoscere il suo reale significato e senza rendere omaggio anche a quello che è il sacrificio, quello che è il disagio di chi la pronuncia e che proviene da un mondo che tu non puoi neanche immaginare. Ecco, come si fa a fare questo? Come hanno fatto quelli del collettivo di Black Twitter che ha compiuto una decina d'anni recentemente? Proprio attraverso una diffusione massiccia di dissenso che è in grado di spostare sostanzialmente la popolarità e il grado di reputazione di qualcuno all'interno delle piattaforme internet e con l'uso degli hashtag che sono divenuti dei veri e propri slogan. E nel corso della loro storia, sappiamo che ancora prima del Black Lives Matter, per l'appunto, che è nato assieme ai fatti di Michael Brown, ce ne sono stati anche altri, come ad esempio il Say Your Name di Sandra Bland, e poi successivamente altri ancora, quando il femminismo intersezionale, il movimento per i diritti delle donne, ha incrociato quello per l'appunto i movimenti antirazzisti contro le discriminazioni razziali, si è incrociato con l'hashtag del MeToo. Ed è da qui che si è cominciato a parlare di cancel culture. Perché ho deciso di prendere così di lato, di prenderla così per le lunghe, come di utilizzare insomma questo tema? Perché fermarsi alla semplice definizione, che voi potete trovare tranquillamente, una ad esempio molto chiara è quella di Giulia Lanfredi, che su Bossi descrive proprio la cancel culture come il fenomeno sociale per cui qualcuno diviene l'oggetto di manifestazioni di dissenso, di attacchi denigratori, di ostracismo, di tutte quelle azioni, no? Che sono volte a cancellarne la presenza sui social media e anche a danneggiarne proprio la reputazione, soprattutto nel mondo offline. È un po' appunto l'ostracismo, la damnatio memoria dell'era digitale che è operata appunto dagli utenti della rete. Ecco, avrei potuto cominciare con questa definizione che bene o male tutti conosciamo. Il problema però con la cancel culture è che appunto ogni giorno, di volta in volta, viene sempre fuori qualcosa, no? Dalle statue del generale Lee che sono state recentemente rimosse, il divieto di leggere determinati autori all'interno delle scuole, alla Disney che ha fatto un'epurazione di alcuni suoi cartoni animati molto celebri, perché considerati offensivi nei confronti di alcune minoranze. Ecco, se noi ci fermiamo a quello che ci viene indicato, quindi al singolo episodio, ci perdiamo quella che è la spinta da dove arriva appunto di un fenomeno che è molto più diffuso, più grande, più capillare, che è appunto quello della cancel culture. E siccome siamo appunto in mondo filosofia e nel salotto culturale, a noi interesserebbe vedere la struttura, se possiamo cioè ravvisare una struttura che si ripete e che non ha soltanto a che fare con i singoli episodi che ci scandalizzano così tanto. Che cos'ha? Perché io ho parlato appunto dei fenomeni di appropriazione linguistica e del perché cancel, il termine cancel deriva proprio, no, dai movimenti, dall'attivismo afroamericano. Perché qualcosa che connota proprio, che connota letteralmente la cancel culture è il fatto che sia un movimento dal basso. Cioè, storicamente noi abbiamo sempre assistito a delle opere di cancellazione di quella parte della storia che ci stava più scomoda o che sul momento non volevamo vedere. Lo abbiamo già visto, ma erano opere di cancellazione fatte dall'alto, da chi ci governava, o anche dall'intelligenza o dagli intellettuali che di volta in volta si sono avvicendati storicamente. Questa è la prima volta che il movimento di vigilanza arriva dal basso, con tutti i suoi pro e tutti i suoi contro. E i contro sono tanti, perché a sommergere una persona di hashtag negativi, a minacciarla, a sostanzialmente limitarne fortemente la libertà di espressione, voi avete visto, non ci vuole niente. Anche lo strumento della shitstorm, che si vede bene su Instagram, che è arrivato anche in Italia, è qualcosa che ha a che vedere con la cancel culture e soprattutto ha questo aspetto di retroattività che porta non soltanto ad andare a cercare le macchie nel passato dei personaggi che ci governano o di quelli famosi, ma anche proprio negli episodi storici. Quindi c'è chi propone per l'appunto di non studiare più determinati personaggi o di riscrivere completamente la loro storia alla base di quelli che sono i valori del presente. Chiaramente, ultimamente si è anche espresso Barbero su questo atteggiamento, chiaramente lui lo osteggia. Gli fa orrore, perché chiaramente da storico ci dice che noi possiamo vedere quale sia la polvere non nascondendola sotto il tappeto, oppure liberarci di essa soltanto se la si mette in luce, quindi non tenendo la casa al buio, ma illuminandola il più possibile per poter vedere dove è questa polvere, andarla a studiare e soltanto in questo modo poter attivare la nostra capacità critica. Però ecco, è importante. Era importante far vedere questo perché un movimento dal basso è un movimento. So che in questo momento noi polarizziamo moltissimo, no? E noi pensiamo che la cancel culture derivi soltanto da alcune compagini, da alcune categorie che si trovano soprattutto a estrema sinistra, ma in realtà questo movimento è trasversale. E la storia degli Stati Uniti contemporanea ci insegna che appunto questo movimento riguarda sia il pensiero di destra che quello di sinistra, perché anche l'alternative right americana della destra bianca americana è espressione della cancel culture, così come il femminismo intersezionale, i movimenti antirazzisti, quelli LGBTQIA+, anche che invece sono considerati più a sinistra, appunto, sono tutti espressione della cancel culture che si muove su internet e anche questo è un elemento fondamentale che si esprime per slogan, perché gli hashtag non sono altro che degli slogan che vengono ripetuti, sono dei cappelli, dei tetti sotto i quali noi ci rifugiamo, sotto i quali poi aderiamo tutti insieme, no? Per sposare una causa. E sono anche delle etichette di riconoscimento. E un utente del gruppo del Salotto Culturale e anche del gruppo di Psico, che è Enrico, mi ha girato giorni fa una serie di video dove una YouTuber spiegava con grande chiarezza il fatto che un movimento come la cancel culture consente molto anche a chi vive nell'anonimato di poter appunto difendere, sposare una causa, perché? Perché si riconosce attraverso le cosiddette etichette, no? Che si danno e che quindi tengono insieme tutta una comunità di vigilanza e di contropotere che ha avuto e ha appunto molte conseguenze negative, forse ne ha una di positiva che è quella di rompere quella bolla, quella nicchia intellettuale che ha sempre preteso di poter esprimersi come unica voce riguardo a tutto quello che riguarda appunto la cultura del passato, quella contemporanea, ecco, nel rompere quella bolla ha costretto anche gli intellettuali, come abbiamo visto con la celebre lettera nel 2020 alla Harper's Magazine, firmata da molti intellettuali, molti scrittori, Salman Rushdie, la Rowling, Margaret Atwood, ad esempio, li ha costretti a scendere in campo e a dire la loro riguardo appunto al fenomeno dell'internet shaming, della cancel culture e quindi di tutto quel biasimo, gogna ed eliminazione di opinioni, opere, personaggi storici o pubblici, con delle posizioni che appunto sono considerate discriminanti o moralmente inaccettabili. Quando questa bolla si è rotta, questi intellettuali hanno posto la grande domanda che io stasera pongo a voi: chi giudica però cosa e chi? Come facciamo a stabilire cosa sia effettivamente moralmente rivalutabile, cosa invece vada, se non dico cancellato, ma rimesso in discussione e in che modo? E quindi, ora io vi ho lanciato sostanzialmente questa domanda. Sento un po', perché ho già chiacchierato un bel po', che cosa hanno da dire Simone, Mancio, se voi avete qualcosa da dire, perché appunto il tema è davvero molto molto particolare e sfaccettato.
Piuttosto che in significato di anche non si può sentire.
Aspetta un attimo perché ti sento veramente. Scusami, non ho sentito, ora sì.
era una battuta. Il piuttosto che utilizzato nel significato di anche non si può sentire. Tempo.
Bene, allora chiedo scusa che ho utilizzato l'italiano in maniera cancellabile.
Impropriamente, sì,
Bah,
impropriamente.
impropriamente, non credo che sia l'unica cosa impropria che ho utilizzato, ma insomma va bene,
No,
dai,
no, ma
diciamola
era
più
per
grave.
scherzare.
Vai.
No, ho una domanda, forse? Sì. Oltre alle due che hai posto, oltre al chiedersi, secondo me, chi giudica, in base a cosa, prima di tutto bisogna, secondo me, chiedersi che cosa si giudica, cioè come quella cosa, quell'informazione, quel fatto arriva a noi, perché noi parliamo di storia, ma anche questo grande problema è un problema epistemologico, sai, cioè, a me è tanto cara. Proprio epistemologia della scienza storica, perché sappiamo benissimo che, per esempio, gli storici fanno attività di cancellazione, perché quando svolgono il loro lavoro scelgono cosa salvare, cosa no, da quale fonti trarre, diciamo, la loro versione della storia, lo loro studio, e quale scartare, quale ritenere più affidabili, eccetera. Quindi in realtà anche lo storico in primis fa un'opera di cancellazione, che poi noi non lo sappiamo perché nessuno ce lo insegna. Qual è il lavoro dello storico? È un altro conto. E altra cosa, quanti effettivamente conoscono la storia delle parole che utilizzano tutti i giorni? Chiudo qua.
Ok, è vero. Non è soltanto una
Tipo la
questione
parola
di.
anima, ecco, adesso mi è venuta in mente la parola anima, rubata, diciamo, dai cristiani ai greci, con tutto un altro significato la parola anima. Quindi,
Questo
cioè.
però riguarda la stratificazione e la trasformazione di un significato nel corso di moltissimo tempo, no? Cioè, quello che tu dici, la trasformazione del significato della parola anima è andata di pari passo anche con tutto quello che è stato il movimento culturale, tutta quella che è stata l'espressione del pensiero. Che si è sviluppata nell'arco di molti secoli. Quando io ho fatto l'esempio di cancel, non ho tanto fatto l'etimologia della parola, che in questo caso non aveva senso, ma proprio la storia. Fare l'etimologia è fare la storia del percorso, del significato di una parola è qualcosa di diverso. Un conto è sapere da dove si origina, un conto è vedere proprio nel corso del tempo come questa parola, no? Questo significante si è adattato, si è evoluto, si è trasformato proprio all'interno, no? Del contesto in cui si trovava. Fare etimologia e fare storia di qualcosa, non soltanto di un termine, non è la stessa cosa. In questo caso specifico noi abbiamo fatto la storia, ecco, di anima si possono fare tutte e due le cose, si può fare sia l'etimologia, andare a vedere proprio qual è l'origine del termine, però puoi fare anche la storia di tutto il pensiero, di tutti i pensieri che ci sono stati su di essa. Quindi sì, certo, partire dai greci e poi vedere, no, come anima si è trasformata attraverso il pensiero cristiano e poi anche successivamente. Ecco. Cancel qua ha qualcosa di differente, un po' come la storia di Bey, appunto. Io sono partita proprio da quello, no? Perché ha a che fare con qualcosa di diverso. Tu giustamente parlavi prima degli storici, e anche gli storici fanno effettivamente un lavoro di filtro, no? Ci sono delle cose che decidono di riportare ed altre che lasciano indietro, però teoricamente lo dovrebbero fare all'insegna di una neutralità che dà la distanza, cioè è molto difficile fare gli storici del tempo presente, per questo la storia contemporanea è così complicata, per questo è difficile poter avere
Però
la
Croce ci
giusta.
insegna che ogni storia è storia contemporanea.
Ogni storia in che senso?
So che quando tu vai a studiare storia in funzione, cioè tu vai a studiare la storia del passato sempre in funzione del presente, perché, cioè, nel senso, se non servisse la storia non si studierebbe. Quindi si studia in funzione del presente. E dato che si studia in funzione del presente, c'è sempre un interesse, c'è sempre una visione, un filtro della persona stessa che sta studiando, che sta, che, cioè,
Guarda, ti rispondo citandoti proprio una cosa molto interessante che ha detto Barbero a proposito di una domanda che gli è stata fatta sulla cancel culture. E lui fa una differenza tra quello che è studiare e celebrare qualcuno o qualcosa. Noi abbiamo la nostra pedagogia, quella italiana, intendo, dell'educazione, dell'istruzione italiana, ha spesso celebrato, oltre che studiato, celebrato i grandi personaggi, celebrato le grandi correnti. E nel celebrare queste cose ne ha fatte dei modelli da seguire. Ecco, è sul modello da seguire, su quest'idea del fare storia, che movimenti come la cancel culture, ma ora noi prendiamo il più estremista, ma in realtà contro cui ci si scaglia, cioè un conto è studiare in maniera critica, un conto appunto è celebrare quello che si studia e a lungo, per moltissimo tempo, in Italia, la scuola italiana, l'università italiana lo ha fatto con i propri personaggi, con i propri argomenti, con i propri temi, ma in realtà la storia noi la studiamo non tanto per, come si dice, non ripetere gli errori del passato. È chiaro che non ripeti gli errori del passato perché sono passati. Nel caso tu ripeti la struttura, ok? Tu ripeti una certa escalation, diciamo così, all'interno di fatti che sono nel presente. Il motivo per cui poi certi errori si ripetono, è perché è molto difficile leggere il presente, sarebbe troppo facile, no? Se lo si potesse leggere come si legge il passato. E allora sì che potremmo effettivamente evitare, ma in realtà non è così facile leggere questa escalation che porta poi a determinati eventi nel presente. E in questo, secondo me, Barbero ha assolutamente ragione. E sul fare storia
D'accordo.
si potrebbe veramente aprire un'altra chat vocale, la inseriremo in un futuro sondaggio, però è questo, ci sono anche tanti modi di farla, fino al movimento di rottura che è stato quello degli annali francesi, di Les Annales, e quindi il movimento di Le Goff, per intenderci. Si faceva storia in un determinato modo, con lui e con gli storici degli annali, faccio riferimento a Bloch, ad esempio anche a Marc Bloch, ci si è avvicinati molto di più ad una ricostruzione storica dal basso e quindi abbiamo provato a rivedere la nostra storia attraverso il concetto di microstoria, quindi tutti quei micromovimenti che sono stati fatti, che si sono verificati all'interno della gente comune, diciamo così, nel blocco della gente comune rispetto a quella che invece governava e decideva. È un altro modo. Non è vero che la storia la scrivono solo i vincitori, però per poterlo fare occorre
Pronto?
prendere veramente tanto tempo di distanza. Ecco, diciamo così.
Ciao, mi senti?
Oh,
Ale,
ciao, ecco, sei arrivato
Ale, Ale, Ale.
finalmente, ti stavo aspettando. Che fai? Ora mi tiri i pomodori, vai.
Stavo cercando di interromperti.
Lo so, ma io chiacchierò così perché così non mi tiri i pomodori. No,
No,
via, mi siedo, guarda,
perché
mi muto anche.
la storia della storia possiamo farla volentieri, ma magari un altro secondo. Ma io volevo fare una domanda, più che altro volevo chiederti, cioè, di mettere a questo punto un paio di paletti. Velocemente su Michael, comunque c'è una differenza tra involontariamente o necessariamente avere dei valori morali nel momento in cui si fa anche una cosa come la storia, un'altra cosa è avere un intento chiaramente morale nel sanzionare o cancellare qualcosa rispetto a qualcos'altro. Quindi io non
Quindi proprio un
accomunerei.
intento moralizzante più che
Sì,
morale. Poi
ma
questa, no, la grande differenza.
nel senso proprio di intenzionale.
Puoi spiegarti meglio? Cioè, sì, intenzionale, ok, però nel
Intenzionale.
senso tu dici che il valore morale, diciamo, muove l'azione? Questo vorresti
No,
dire?
quello che sto dicendo è che nel caso di quella, nel caso della cancel culture, mi sembra che stiamo parlando proprio di un fenomeno che è puramente morale. Cioè, non si sta discutendo non si sta cercando di avere un approccio epistemologico più rispettoso possibile dei fatti, e quindi ci si trova col bias culturale, col bias morale, col bias, bensì l'intento è puramente morale, cioè nessuno dice Cenerentola, no, non è vero, non c'è mai stata. Dice non ci dovrebbe essere. Mentre invece a livello storico si potrà anche accusare lo storico di turno di essersi fatto troppo influenzare dalla morale, ma sicuramente non era un intento dichiaratamente in quel senso. Quindi c'è una grossa differenza. Questo quindi senza poi voler entrare in verità nella discussione su come si fa storia, perché secondo me si potrebbe fare un'altra volta perché è enorme. E di quanto la storia sia una narrazione attuale, questo è quello che credo che volesse dire Michele, cioè che gli storici e i primi semestri di storia all'università, chi fa storia, ti insegnano che la storia la si racconta oggi. La storia non è il passato, la storia è un racconto del presente che tratta di quello che noi ci immaginiamo sia il passato, no? Quindi va
Sì.
benissimo, credo ci sia consapevolezza in questo tema. Ma io volevo chiedere invece a Pat di delimitare appunto i paletti per questo motivo, cioè nel senso. Vuoi che noi cerchiamo di rispondere alla domanda se non dovremmo più raccontare, non so, Cristoforo Colombo perché ci sta sul culo il fatto che abbiamo scoperto l'America? Oppure dobbiamo discutere, della celebrazione di Cristoforo Colombo come un eroe? Cioè, questo è il discorso, come con Montanelli, così come no, con tutti i discorsi nostrani anche. Non credo che nessuno, almeno non credo, ripeto, non credo che nessuno dica a scuola non bisognerebbe più insegnare l'olocausto perché sterminare gli ebrei non sta bene. Non l'ho mai sentito dire a nessuno sta cosa. Giusto?
Sì, ti sto ascoltando.
No, quindi qual è la domanda? No. Qual è la domanda che potrebbe avere due risposte da cui tu ti aspetti
No,
che noi
no,
possiamo
secondo me è
essere?
sbagliato la domanda. Cioè, nel senso, nessuno dice, per esempio, no, cioè, gli ebrei sono stati la vittima, ovviamente la raccontano. Non si, cioè, la cancel
Qui non
culture di
si
solito non
tratta,
racconta
ecco, questo è un tema importante perché ciò che viene portato avanti, ad esempio, dalla cancel culture è il fatto delle fonti, no? E qui c'è su internet una tendenza che è generale a mettere in discussione continuamente le fonti e che poi non deriva dal movimento della cancel culture, ma deriva insomma da un atteggiamento che è ampiamente precedente, però è sostanzialmente questo, no? Cioè il mettere continuamente in discussione quelle che sono le fonti e quindi andare ad abbattere quelle che sono non tanto delle certezze, perché poi la storia di certezze ce ne dà anche poche da questo punto di vista. Ha ragione Alessio quando ci dice che la storia è narrazione, non credo sia propriamente narrazione del presente, io credo che sia narrazione nel presente di quello che è il passato, ma perché semplicemente facciamo a livello collettivo quello che si fa anche a livello personale, no? Come quando ricordiamo qualcosa che ci riguarda, qualcosa che riguarda noi, che è accaduto a noi, nel momento in cui lo
Ma i
ricordiamo non lo viviamo, no? Per
ricordi
come lo
sono
abbiamo
molto labili,
vissuto
appunto per
davvero.
questo.
Scusa, Michael?
I ricordi sono molto labili, appunto hai fatto questo parallelismo tra individuo e collettività. La memoria storica è molto diversa da poi dalla storia, così come i ricordi personali sono molto diversi da quello che poi è stato il
Perché
nostro
quando
passato.
ricordi tu ricostruisci ed è il motivo per cui nel corso
No,
degli anni,
ragazzi,
vabbè,
aspetta, non mettiamoci a fare
ricordiamo.
discussione di epistemologia storica, non è il senso di questa discussione.
Oh, quanto sei noioso.
Ma perché è un peccato, no? Stiamo parlando di cancel culture che vuole essere normativa. E
È
se
vero,
voi
è
sospettate la
vero.
discussione, se voi sospettate la discussione su quanto possa essere obiettiva la storia, perché passiamo la serata a parlare di qualcos'altro.
Questo hai
Allora,
ragione, è
quindi
vero, è vero. Ci
cerchiamo
siamo
questi aspetti
allargati sulla
morali.
storia, ma perché? Perché? Perché uno degli aspetti più controversi della cancel culture è che è retroattiva. Cioè, siamo passati da un'idea, dal call out appunto, che è l'atto di mettere in luce qualcosa, ma al presente, al fine di denunciarne l'ingiustizia, all'andare a cercare l'ingiustizia anche nel passato, in nome di quel passato sostanzialmente o punire o letteralmente spazzare via quella realtà o quel personaggio. È un po' quello che dice Loretta Rossa, ad esempio, che è un'attivista nera, una femminista, che dice che è questo, no? Nella cancellazione, piuttosto che prendere coscienza di qualcosa, si espelle, si fa pressione perché questa cosa venga cancellata dalla coscienza e chiunque non sia in accordo con l'idea di giustizia, di uguaglianza sociale prevalenti in questo momento, insomma, che venga spazzato via insieme ad esse. È un po' questo, no, il discorso, Alessio, quello quando tu dici il discorso è anche morale. Certo, è una morale normativa, ma c'è anche un forte fanatismo, vogliamo dire così, un forte...
Ma non è nella memoria, eh? Attenzione, non è nella memoria, secondo me. Cioè,
Ma...
non è che, non è, perché se no sarebbe come dire, beh, visto che Adolfo Hitler non ha avuto un'ideologia corrispondente alle più progressiste ideologie moderne, a questo punto dimentichiamoci di lui. Nessuno deve più nominare Hitler. No, non funziona in questo modo. Cioè, almeno non credo, no? Questa cosa non l'ho mai sentita. Per questo sto dicendo, l'idea di cancellare tutto ciò che non ci piaccia vedere, questa è una narrativa che è spesso invece la risposta reazionaria, spesso lo trovo nella destra americana, che
Esatto,
dice, ah,
infatti
ma allora non
l'abbiamo
so dire
citata prima.
niente, allora dimentichiamoci il nostro passato, eccetera. No, non è che si dice dobbiamo dimenticarci chi sono state le persone. Almeno, non, ripeto, non credo, oltretutto si
Allora,
confonde.
non è tanto quello, non stanno, allora, poi non ci sono dei veri e propri difensori della cancel culture, nel senso che non troverai nessuno che ti dica no. Io sono per la cancellazione, troverai però moltissimi censori, quello sì, molte persone le
Anche
trovi
perché,
anche su
secondo
internet,
me,
ci conviene.
quell'etichetta viene affibbiata da chi la cancel culture si sente di non appartenere.
No, un po' quello e un po' perché è più facile, è questo il punto, è più facile rovesciare nella censura quello che invece è un intento di libertà, di estensione dei diritti, di ricerca e promulgazione della verità. Fondamentalmente è questo, è qualcosa di nuovo. Lo so che non parliamo di storia, ma che storicamente abbiamo già visto, cioè dall'illuminismo è nata la Terreur in Francia, il terrore, e quindi noi abbiamo la cancel culture che però nasce con intenti che sono più positivi. E che erano inizialmente positivi, che non erano quelli di cancellare, cioè quello che inizialmente negli intenti, quando appunto sono nati i primi movimenti, era nella mente appunto di chi si lamentava, di chi manifestava, era proprio questo, cioè far vedere come ci siano nella storia una serie di situazioni e di personaggi che sono letteralmente stati immersi nel nulla, nel nero, nel buio. E attraverso veramente una cancel culture che però arrivava dalle classi dominanti, dall'alto. E quindi l'opera doveva essere quella appunto di far riemergere tutto questo per poterlo portare alla luce del sole. E il punto è che per farlo riemergere, chiaramente poi viene fuori il Barbero citava George Washington, tutto quello che di negativo lui ha avuto, poi noi appunto macchiamo e esportiamo la statua di Montanelli per quello che ha fatto in vita e chiaramente si hanno, no, degli atteggiamenti estremisti di questo genere. Quello che a me interessava dire proprio dal punto di vista antropologico della struttura è proprio questo, che la cancel culture non è che un aspetto di un
Scusa
movimento
Pat, scusa Pat, non
esistente.
parlare di antropologia con Alessandro perché sei caria.
Dov'era Alessandro?
Aspetta, sapendo di Alessio, ma
Ecco, perché dicevo sì,
aspetta,
ok, con Alessio. Lo so che non gli piace, ma ognuno è un po' figlio della
aspetta,
propria storia, dei propri studi, e lo so che non gli piace, però
sì,
via,
ma
su, va.
ascolta, ma tornando, facciamo un paio di esempi problematici o meno e vediamo un attimo come. Perché se vuoi tu dicevi nessuno difende la cancel culture, te la difendo io.
Vai.
Posso fare tranquillamente l'avvocato del diavolo. Nel
Dai,
senso
dai.
che, secondo me, chiamare cancel culture un sacco di comportamenti, è un po' gridare a oddio, è come quello, quando la gente dice non si può più dire niente, no? Che è sempre una contraddizione perché lo stanno dicendo, no? Beh, tutto cominciando da una cosa: se ci fosse veramente questo tipo di cancel culture, a questo punto Salvini non esisterebbe più, per dire. No, perché, cioè, nel senso, è incredibile che noi parliamo di cancel culture, ah, Montanelli, allora adesso lo cancelliamo, no? Che sei il padre della patria, eccetera. E nel frattempo abbiamo persone come Feltri, cioè vogliamo parlare un istante. Nel senso, Feltri ancora oggi può permettersi di fare i titoli dove chiama la gente handicappata, negro, cose, eccetera, tranquillamente, impunemente, e andiamo veramente a dire che c'è cancel culture, c'è censura. Cioè, è abbastanza ridicolo.
Allora, mi permetto, vabbè, di fare questo appunto. Feltri non fa più parte dell'ordine dei giornalisti e quindi quando si esprime ufficialmente si esprime a titolo personale, non più come giornalista, perché non fa più parte dell'ordine, quindi non è neanche più protetto, ok, da quei meccanismi di protezione degli iscritti all'ordine. Poi che noi continuiamo a considerarlo un giornalista, che lui sia il direttore di un giornale, eccetera, è tutto un altro.
Sono dettagli, vero?
Sono dettagli.
Vedi che non si può più dire nulla, eh? Vedi che non si può più dire nulla.
Ma vedi, ma è questo che ti sto dicendo. Ma è questo che ti sto dicendo. Nel senso che a livello sociale, l'ordine sociale moderno non è più l'ordine neanche di 50 anni fa. Nel senso che i gatekeepers, cioè coloro che controllano i cancelli della trasmissione dell'informazione oggi, non sono più l'ordine dei giornalisti.
È vero,
quindi
è
il signor Feltri ha una risonanza assurda, tanto che io stesso, che onestamente leggerei tutto tranne che Feltri, abito in un altro paese, leggo pochissima stampa italiana e tutto quanto, nonostante questo io vengo spesso a conoscenza delle sue opinioni perché vengono talmente amplificate, rimbalzate dalla rete, che mi arrivano sui miei feeds. Quindi
il paragone fra Feltri e Montanelli, perché noi chiaramente discutiamo su Feltri diciamo la nostra opinione su di lui. Nel caso di Montanelli, così vediamo proprio un esempio di cancel culture pratico, cioè si dice che in nome di quello che lui è stato in vita come soldato, eccetera, si debba anche stigmatizzare tutto quello che ha fatto come giornalista. È questo sostanzialmente il punto.
In verità non proprio, anche lì. Non è che si dice, cioè prendiamo ad esempio un'opera di cancellazione che mi ha fatto molto soffrire.
Vai.
Louis C.K.
Ok.
Louis C.K. è un comico che io ho sempre molto apprezzato. Magari non era a livelli di Bill Hicks, però è quello che ci passava al convento. Me l'hanno cancellato.
È vero.
Perché a quanto pare, a livello sessuale e a livello di rapporto con il suo partner sessuale, eccetera, ci aveva dei problemi, come persona.
E infatti questo, è questo il
però,
punto.
Questo però, attenzione, questo però non vuol dire, nessuno ha detto non è un buon comico. Hanno detto è una persona di merda.
Però di fatto non lavora più.
Certo, ma perché è una persona di merda? Attenzione, è una cosa molto interessante capire questo passaggio. Cioè, ci sono motivi diversi per cui una cosa viene, diciamo, cancellata, cioè gli viene ridotta l'esposizione mediatica. Ripeto, esempio di Feltri fino a un certo punto, perché adesso torniamo su questa cosa, che il motivo per cui stiamo parlando di cancel culture oggi come oggi è perché non esiste. Cioè, nel senso, data l'impossibilità effettiva di chiudere la bocca, perché la censura non è possibile, allora si parla di questi fenomeni di censura quando c'è una riduzione dell'esposizione, dell'accettazione, oppure addirittura quando c'è una critica, perché Feltri non ha meno esposizione, Feltri viene intervistato in televisione, invitato in televisione ogni giorno, semplicemente c'è gente che dice è un pezzo di merda. Nel caso di Louis C.K. è effettivamente uscito da un giro, di conseguenza è stato meno esposto, ma secondo me perché ha scelto lui. Perché uno come Gervais gli hanno detto le cose peggio e nonostante questo lui se ne fotte e presenta gli Emmy comunque, va a andare a fanculo tutti quanti. Quindi secondo me è stato più Louis C.K. a farlo piuttosto che l'establishment. Ma la domanda è perché succede? E uno dei motivi è perché è una persona di merda. Cioè la gente, quello che dice di Montanelli, che in verità tra parentesi lo diceva già 30 anni fa, semplicemente 30 anni fa nella televisione, nell'establishment controllato della televisione controllata, quando la giornalista chiede, ma scusi, ma lei veramente faceva sesso con le bambine di 12 anni? E lui la dice, ma dai, non faccia domande stupide. La cosa si zittisce lì. Oggi la cosa non si zittisce. E quelli che dicono, ma magari togliamo la statua d'oro di Montanelli dalla piazzetta, non stanno dicendo Montanelli non era un bravo giornalista a livello di stile, a livello di capacità di riprendere i fatti, fare critiche. No, è un uomo di merda. E di conseguenza io non voglio la statua di un uomo di merda. Questo è uno dei motivi per cui c'è l'approccio di questa persona deve essere più celebrata. Nello stesso modo, il film della Disney, piuttosto che l'episodio di Scrubs, no? Queste cose che abbiamo tutti sentito, Lì è un altro discorso, cioè simile, nel senso che è sempre un esempio. Lì il discorso è, non è che vogliamo cancellare la storia, nel senso che un tempo si facessero certe cose. Il problema è che nel momento in cui un bambino vede oggi quella storia, comunque il buono è il buono. Cioè, comunque, vedendo Cenerentola, il principe Biancaneve e tutte quante, l'idea è, quello è un esempio positivo. Non è che un bambino... Ma anche noi, non è che vediamo Cenerentola e Biancaneve e diciamo: ah, cavoli, questa è chiaramente la storia di una donna vessata, no? Dal patriarcato. No, lo vediamo come un esempio positivo di come deve comportarsi una donna per essere leggiadra e desiderabile. Ok? Cioè, quindi le donne sono invidiose di altre donne, le donne cercano di ammazzare altre donne perché sono invidiose. La donna poverina nel bosco deve essere prima salvata dal cacciatore, poi salvata dai nani, poi alla fine comunque mangia la mela perché è una cogliona, perché non capisce un cazzo, si addormenta e deve arrivare il principe a baciarla addormentata per riportarla alla vita e finalmente lei corona il sogno della sua vita che è fondamentalmente sposare un principe, perché lei nella vita non c'è un cazzo d'altro da fare che quello.
Giusto,
Ora,
giusto.
l'idea non è non diciamo che queste cose accadessero. L'idea è, ma magari però... Questo non è più un prodotto che dobbiamo dare come prodotto esemplare e morale alle no nuove generazioni, perché io fondamentalmente non vorrei che mia figlia crescesse con l'ideale della principessa. Il giorno che mia figlia si veste da principessa, o si sta vestendo da principessa così come si vestirebbe da zombie, cioè nel senso per gioco, oppure mi vengono i brividi. E in entrambi questi esempi non si sta dicendo Biancaneve non è un capolavoro. Biancaneve è un cazzo di capolavoro. Biancaneve è storicamente importantissimo. È il disegno animato, un disegno animato che ha fatto rizzare i peli della pelle d'oca al mondo, perché prima di Biancaneve non è mai stato animato nulla del genere. Però abbiamo un problema a livello contenutistico. Quindi, nel senso, visto che c'è gente che ancora pensa che la morale sia importante e pensa che ci possa essere un giudizio e nel caso un controllo di quello che proponiamo come positivo agli altri, perché comunque ci sono delle responsabilità. Io parlavo dei bambini, perché ovviamente se no mi si accusa di paternalismo. Altre persone potrebbero dire: beh, non sono soltanto i genitori con i bambini. Si tratta anche della responsabilità di un editore, di un produttore, di un giornalista, che come intellettuale, che come persona che si occupa di media, ha anche la responsabilità, sì, morale, di selezionare quello che secondo lui fa bene allo spirito dei suoi utenti. Questo ovviamente è una cosa che è un po' problematica oggi come oggi, ma chiudo perché non volevo fare un così lungo monologo, però spero
Sì,
sia
io
chiaro il
sono d'accordo
concetto.
con te, per cui
Non può essere anche una questione di business, perché comunque un prodotto, tra virgolette, anche se non mi piace come etichetta, politicamente corretto, al momento non è che vendi di più, ma sicuramente non vende di meno. Cioè, nel senso, se un prodotto è più accessibile a quante più persone, in quanto non descrivono quanto più persone, sicuramente è più vendibile come prodotto.
Cioè, guarda, cioè, il fatto di dire è una questione di business ha un problema, che spesso vuol dire sì, ma lo si è un modo per criticare moralmente la morale dicendo che in verità non era morale, ma era soltanto business. Ed è un po' un cortocircuito doppio, nel senso, punto primo, beh, ma allora se è soltanto business non mi rompere i coglioni. Cioè, se io vedo che la gente gli piace il rosso, vendo il rosso e Nena mi dice: ah, ma vendi il rosso soltanto perché vende di più. Sì, allora cazzo vuoi. Ok,
No,
e
appunto, no,
invece,
sì, ma allora, cioè, nel senso,
ma quello è il
tranquillamente.
problema. E se invece tu mi dici: no, non c'è l'intento morale, beh, anche lì è un doppio cortocircuito. Perché se si dice: ma aspetta, no, come? Cioè, c'è l'intento morale che va d'accordo con quella che è una tendenza morale. Poi fino a un certo punto, perché ad esempio oggi, l'ultimo mese, è incredibile quanto i tempi siano veloci, ma l'ultimo mese, no, che era il mese LGBT+, ci sono state un sacco di persone che dicevano: ah, adesso si fa solo branding con la bandiera arcobaleno, eccetera. Ragazzi, ma non era neanche 10 anni fa che la Barilla veniva bastonata in Italia perché ha fatto una pubblicità con una coppia omosessuale. Cioè, nel senso, calmi, non so come dire. non è che siamo nel 2200, è ancora ieri. Cioè, comunque stai prendendo una posizione. E alla fine, se tu guardi tutte le pubblicità, ovviamente la pubblicità usa la moralità. Nel senso, secondo me la pubblicità andrebbe osservata, così come la produzione di media anche, più come un termometro morale piuttosto che come un intento causale morale. Cioè, ovviamente le persone che, i pionieri della moralità, è molto improbabile che facciano pubblicità, soprattutto per delle grosse firme, sì, grosse marche. È improbabilissimo. Cioè, il primo a dire sì, ma scusate, cioè, famiglia mica vuol dire soltanto la famiglia del Mulino Bianco, ovviamente non sarà la Mulino Bianco. La Mulino Bianco e la Barilla li troverai 10 anni dopo ancora a dire quelle cose, no? Di 10 anni prima. Sono reazionari, ovviamente, sono lente, no? Bensì è un termometro. Cioè, la pubblicità di solito usa quelli che sono già i valori che le persone capiscono per spostarli su un prodotto. Cioè, il valore è l'uomo forte e deciso che sa provvedere per la famiglia? Allora ti vendo qualcosa dicendoti: se tu compri questa cosa, vuol dire che sei un uomo forte e sai provvedere per la tua famiglia. Così come la donna deve essere bella e pronta a soddisfare il suo uomo? Bene, le venderò le cose dicendo: guarda, se usi questo detersivo, farai capire al tuo uomo quanto lo ami anche quando lui è al lavoro. Quindi stanno usando quelli che sono già i valori della società per spostare un valore positivo, identitario in questo caso, su quello che è il prodotto. Ora, se noi adesso vediamo la Volkswagen piuttosto che la Barilla, piuttosto che la Nike, eccetera, che cominciano a dire: guarda, indossa Nike e vuol dire che non sei un omofobo del cazzo, bensì sei un progressista, globalista, individualista, diritti umani, che cazzo ne so. Beh, quello che vuol dire è che la Nike crede che quello sia il codice morale che fa dire: compra il mio prodotto perché il mio prodotto vuol dire che sei buono. Quindi è un ottimo termometro, cioè dovremmo essere contenti, e cazzo, fortuna, no? Che, nel senso, vuol dire che questi valori sono abbastanza diffusi oggi come oggi.
A proposito di Disney, non so se hai letto, scusami Pat, e
Vai, vai,
poi
Michael.
muto, non so se hai letto, c'è stata una notizia che è passata un po' sotto mano, diciamo, che praticamente la Walt Disney, adesso ce l'ho sotto mano, ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale che codifica il volto degli spettatori durante la visione di un film per determinare quanto il pubblico apprezzi ogni singolo momento dello spettacolo. Quindi praticamente, poi con questi algoritmi cercano di predire ogni volta che le persone rideranno e nel senso comunque godranno di quella particolare spezzone del film per produrre di conseguenza film che piaceranno. Quindi in realtà quella cosa del business non è comunque secondo me da sottovalutare. Capito ciò che voglio dire?
No, certo, ma perché ti sto dicendo, la Walt Disney ovviamente fa blockbuster. È ovvio che la Walt Disney si orienta su. Allora, mettiamola così: il momento in cui il cinepanettone di Natale, invece di essere Natale sul Nilo e esserci ancora Boldi e l'altro coglione che dicono le tette, no, così, è invece un film con, come si chiama l'altro? Italiano. È un cinema un attimo più, no, non so come dire, che scrive. Questo è un sintomo. È ovvio che quelli sono prodotti da cioè prodotti da vendere, non so come dire. Cioè, quello che sto dicendo, Michel, è che è ovvio che la Disney non ti va a fare un prodotto avanguardistico. Capisci
Ho
cosa
capito,
intendo?
però il problema è che crea il presupposto, così come con i social network, delle bolle informative. Perché se tu passi solo cose che piacciono, tra le cose che piacciono c'è sempre un problema. Quindi, cioè, tra tutti i valori che noi difendiamo, in futuro qualche valore andrà male. Cioè, nel senso, se tu ci pensi, è sempre successo così e sempre succederà. Qualche valore verrà considerato e valutato come disvalore. Se tu crei una bolla intorno alle persone con valori considerati positivi, solo cose positive, il problema è che poi tra quelle cose positive c'è qualcosa di negativo, poi uno non lo vede.
No, non ho capito. Cioè, nel senso, le cose positive e negative non sono positive e negative a livello ontologico.
Sì, lo so, appunto.
Cioè, quindi non capisco, cioè, è ovvio
Sì,
che ci
capite
possono
nella
essere
considerazione che
dei...
sia di quelle cose, però come quando nei social network le bolle informative, sai cosa sono? Penso sì, tranquillamente, se se ne
Certo.
parla. Ecco, la stessa questione può essere estesa non solo ai social, ma ai film, alle produzioni in generale, all'aspetto mediatico, ecco.
È difficile che bolla quello che è la produzione della Disney, perché non è proprio una bolla, bolla, ma cioè, il problema
Sì, perché
del master.
se io ho tipo Netflix, se io ho Disney Plus, se io faccio collaborazioni tra multinazionali, quindi ho tutto l'engagement, ho tutto il pubblico che sta sulla piattaforma Netflix, in realtà non è così difficile fare bolla perché tutte le persone, quante persone vedono documentari Netflix? Quante persone sanno che in realtà molti documentari sono pieni o di fatti superati, cioè nel senso di informazioni ritenute corrette? Vecchie, obsolete, tra virgolette, per non chiamarle fake news, però quante persone lo sanno?
Ma
Quante
quindi?
persone utilizzano documentari Netflix come argomentazioni?
Ma guarda che, cioè, allora, devono stare attenti, secondo me, anche a volte a quelli che diventano problemi semplicemente perché lo possono diventare. Nel senso che oggi parliamo di bolle, ma prima non c'era il problema della bolla, o meglio, non è un problema la bolla perché è realmente ovvio. Nel senso che, ad esempio, oggi uno dice, ma se stai su Facebook soltanto con i tuoi contatti e leggi soltanto, cazzo ne so... L'unità, esiste ancora l'unità, la rifondazione, no? Sì, ma
Sì, ma
prima stavi comunque soltanto nel circolo operaio, leggevi comunque soltanto l'unità di rifondazione e andavi comunque soltanto ai circoli ellenisti trotskisti, cioè nel senso non è che 30 anni fa la gente si trovava tipo agorà in piazza e tutti quanti parlavano con tutti e c'erano gli intellettuali di destra con quelli di sinistra che in libera piazza si discute, cioè non è mai stato così. E quindi, ecco, questo punto qui è un problema relativo della bolla, cioè la bolla ha altri problemi.
come no,
La bolla è il
come
problema, è il fatto quando tu credi di essere su una piazza, cioè tu
Richard,
sei su...
ora facciamo parlare anche te. Dai, Alessio,
No,
puoi parlare anche Richard.
questa cosa la credo perché è interessante un secondo, è attenzione ai problemi di prospettiva. Questo è il discorso, cioè, attenzione al problema che diventa un problema perché te lo puoi permettere. Poi il discorso della bolla, amici, lo prendiamo un'altra volta perché ci sono dei problemi da quel punto di vista, ma non è esattamente.
È tutto un problema quello della bolla, è tutta... Io
Ah.
posso leggere una citazione di un'opera che si chiama Gli strumenti del comunicare di McLuhan, che riprende proprio questo punto e la trovo perfettamente appropriata a questo discorso. McLuhan aveva questa tesi principale, diceva che il medium è messaggio. E in quest'opera, sentite cosa scrive. Una volta che abbiamo consegnato i nostri sensi e i nostri sistemi nervosi alle manipolazioni, di coloro che cercano di trarre profitti, prendendo in affitto i nostri occhi, le nostre orecchie e i nervi, in realtà non abbiamo più diritti. Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali è come consegnare il linguaggio comune a un'azienda privata o dare in monopolio a una società l'atmosfera terrestre. Andando più avanti in questo libro, lui parlava di una problematica inerente ai nuovi strumenti tecnologici, perché fra le sue tesi più illuminanti sosteneva c'era quella secondo cui ogni nuova tecnologia esercita su di noi una lusinga molto potente, tramite la quale ci ipnotizza in uno stato di narcisistico torpore. Io mi collegherei a questa tesi. Per il semplice fatto, e per ricollegarmi a tutto il discorso da cui eravamo partiti, e che ho sentito e che ho ascoltato con piacere, è molto interessante, su questo, cioè, democrazia significa partecipazione. Adesso vorrei farvi notare che sui social network si partecipa molto poco di fatto, ma si assiste tanto. Cioè, la mia idea è che in realtà questi sistemi informatici, dietro questa apparente universalità della partecipazione, in realtà contribuiscano molto di più alla passività, cioè essere spettatori. Ed essere spettatori non è essere cittadini, è esattamente l'opposto, è essere sudditi, è subire, non è agire, non è partecipare. La cosiddetta bolla non è altro che rinchiudere un soggetto in un mondo solipsistico, perché di fatto non fa altro che confermare le sue credenze, sceglie a priori quello che lui potrà vedere, sulla base soltanto del piacere. E infatti io registro anche molto spesso, infatti non sto molto simpatico ad alcune persone, perché si sentono colpite quando mi affrontano in un dibattito sul personale, cioè non si discute più sulle questioni, o meglio, le questioni diventano come parti essenziali delle persone. E infatti io volevo proporvi questa domanda, cioè se di fatto questo nuovo movimento che esiste, a differenza, io penso che esista questa problematicità della censura da un lato e della denigrazione, dello svilimento morale verso determinate categorie, buone o cattive che siano, in realtà sottendono uno stesso e unico atteggiamento, che è di intolleranza. È l'intolleranza in realtà che muove questo duplice atteggiamento, no? Da un lato questo giudizio molto superficiale, questo etichettare continuo, e dall'altro invece censurare in nome dei più nobili, valori, dei più nobili. E quello che volevo proporvi in realtà è questo, cioè l'idea che non parte in realtà dalla morale questo atteggiamento, ma parte in realtà da un aspetto teoretico, cioè dal considerare la conoscenza. Nel senso che io penso che in realtà tutto ciò derivi da uno scadimento della cultura e della conoscenza, perché viene relegato a un aspetto puramente soggettivo, e quindi a un opinare. E quindi non c'è più un aspetto, cioè non c'è più una conoscenza, un principio distinto dal soggetto che parla, ma il soggetto in realtà è portatore di quegli stessi principi, si sente attaccato nel momento in cui viene contrastato. E questo genera l'intolleranza, perché ovviamente nel momento in cui ti senti preso nella tua persona è difficile parlare e accettare la diversità. E infatti assistiamo a delle manifestazioni che vanno esattamente in questo senso, cioè in avversione a qualsiasi diversità, cattiva o buona che sia. Quindi io volevo proporvi, cioè, come interrogativo, se secondo voi ha come... una delle radici almeno di questi movimenti cosiddetti sedicenti di sinistra progressisti, che in nome del progresso si permettono anche di cancellare la storia, giudicare le altre espressioni reazionarie o anche solo diverse, alternative. Basti vedere, per esempio, io in Italia faccio sempre l'esempio dei 5 Stelle. 5 Stelle sono stati categorizzati come antipolitica, come se loro non avessero proposte politiche. Avevano proposte politiche, ma non erano quelle che piacevano, diciamo, ai giornalisti che li criticavano, agli intellettuali che li criticavano. Però è interessante come facevano la critica verso i 5 Stelle, cioè come antipolitica, non come politica diversa, non come proponenti una visione insostenibile, no, come antipolitica. Ecco, sono queste le espressioni che mi preoccupano molto, perché denunciano una manipolazione del linguaggio che è propria di altri regimi, non di un regime democratico.
Stai mischiando un po' di roba.
No, non sto mischiando proprio niente, sto facendo un discorso teoretico di analisi del linguaggio, e che si applica a molteplici ambiti, tra cui anche quello politico, ovviamente, ma anche morale, anche banalmente dei rapporti interpersonali. E penso che una abbia contribuito a questo svilimento della cultura proprio il web cosiddetto 2.0, che di fatto ha pervaso le nostre vite e ha reso la comunicazione molto superficiale, molto immediata, e quindi con poco spazio alla riflessione, ecco. E questo ha determinato uno scadimento, a mio avviso, della capacità di pensiero delle persone. Tutto qua.
Anche perché gli strumenti sono fortemente censori. Sono assolutamente d'accordo con te, Richard, su questo. E quindi vuol dire che Alessio non sarà d'accordo per un accidente su nulla,
Ovviamente no, ma cosa stiamo dicendo, ragazzi? Ma cosa stiamo dicendo?
Hai visto, lo sapevo, lo sapevo.
Ma a me chiedevi anche di che generazione siete, perché a me quando si dice che l'internet ha cambiato le cose per il peggio, cioè, ragazzi, ma non è... Cioè, no. Come immaginate che non fosse la società?
Non credo che nessuno sosterrebbe questo.
No, stiamo parlando di impoverimento del pensiero, del dibattito, non si fa approfondimento, si usano delle parole, il controllo del linguaggio a livello hegeliano, si parla dell'antipolitica.
La sintesi che hai fatto del mio pensiero testimonia è un esempio pratico di quello che ho appena detto, cioè di un impoverimento del pensiero. Io non ho affatto detto questo, ho detto che ci sono certi mezzi di comunicazione, i social network, il web 2.0, le tecnologie pervasive, cioè non è il web, è come è stato utilizzato, le forme in cui è stato implementato. E le finalità che sono state utilizzate.
Prima non c'erano le conversazioni, ragazzi. Il web 2.0 ha semplicemente esteso. Cioè, ovviamente ci sono anche
non è vero,
ci sono feedback corti, ci sono feedback accorciati, ha
anche dato l'illusione alle persone di poter trovare qualunque informazione con un Google.
Ha sdoganato il cretino medio, per citare Umberto Eco.
La conoscenza è una cosa incredibile. Ora mi metto a urlare: patriarcato, patriarcato. State a chiacchierare tutti insieme e non mi fate parlare. Però quello che dice Richard, che non demonizza la rete, a riguardo della conoscenza, ha molto a che vedere con la cancel culture, per tornare all'argomento principale. Quando io parlavo appunto del mettere in discussione le fonti, di non essere in grado di poterle verificare, parlo anche di presunzione di conoscenza. Quando si aderisce ad un hashtag, quando si riempie appunto, si fa una shitstorm contro una persona o contro un'istituzione, lo si fa in nome di una certezza della verità, di una certezza di una conoscenza che poi di fatto non ha basi, e questa è illusoria obiettivamente, come dice Michael, cioè in questo la rete ci illude di poter...
La gente è sempre stata così. Cioè, non è che prima della rete la gente era epistemologicamente consapevole. No, Pat, ascolta. Non è che prima fosse... Cioè, tu mi devi mostrare un caso di una persona prima dell'internet 2.0 che, ovviamente stiamo parlando della casalinga di Voghera, volendo citare appunto l'intelligenza italiana degli anni 80-90, devi citare una persona che si grattava il mento, guardava l'orizzonte e diceva... Ma io questa cosa che penso di sapere, perché penso di sapere?
Hai ragione, Alessio.
Posso fargli un esempio?
Secondo me, noi stiamo pensando la stessa cosa. Non stiamo dicendo che questo problema lo ha generato la rete, ma la rete lo ha certamente amplificato.
Secondo me neanche quello. Secondo me addirittura questa tesi, secondo me, è un effetto prospettico. Cioè tu lo vedi di più, ne parli di più, ma non è vero che sia di più. Questo è un errore prospettico. E tra parentesi, occhio, perché
la gente prima non aveva accesso a una quantità illimitata di informazioni come ne abbiamo ora.
McLuhan, guardate che ha cominciato la sua carriera con la cattiva maestra televisione, quindi occhio ai medium che criticate.
Allora, mi dici chi è che aveva accesso a una conoscenza prima dell'avvento di internet, mi rispondi, mi dici chi è che aveva accesso alle informazioni, non ti sto parlando di conoscenza, poi quello è un'altra cosa. Chi è che aveva accesso a informazioni a quantità enciclopediche? Chi?
No,
Allora, avere a disposizione informazioni enciclopediche non vuol dire saperle. Cioè, Socrate era contro la scrittura proprio per questo, perché impediva il farsi del pensiero. La sua lezione va tenuta a mente. Cioè, non è che se hai a disposizione tante informazioni le sai. Sì, fammi parlare, però. Cioè,
ovvia.
In senso, cioè, non è che il tema qui è solo la quantità di informazioni disponibili. Nella Rivoluzione Francese, i contadini, che erano distrutti, non avevano certo a disposizione chissà quali conoscenze, però fatto sta che alcune idee illuministiche, sia pure con tutta l'approssimazione del mondo, hanno aderito a queste idee. Cioè le cose grandi le hanno fatte le masse, sì, e hanno ottinto qualche idea. Cioè questa è la cosa che mi infastidisce del dibattito attuale, che Da un lato, apparentemente ci sono questi grandi temi, pensate all'ambientalismo, pensate al femminismo, pensate all'immigrazione, eccetera, eccetera, ma dall'altro, quando si scende nel merito della questione, vengono banalizzati. Cioè, Greta Thunberg ha fatto una cosa, io non ho mai visto una che vuole fare una rivoluzione e dice, arrivata sul palco, dice, scienziati, pensateci voi, ma chi fa le rivoluzioni in genere fa degli atti non solo simbolici ma anche concreti per cambiare le cose, della serie, poteva dire qualsiasi cosa, poteva dire, che ne so, smettiamo di mangiare carne rossa che inquina molto di più, eccetera, eccetera, cioè, sto inventando, no? Ma io non ho mai visto uno che fa uno che dice di voler fare una rivoluzione e poi dice fate voi. Non esistono
Scusate.
queste
Allora,
cose.
vorrebbero parlare anche, scusate un attimo, vorrebbero parlare anche Zoros e poi ho visto che Fred aveva alzato la mano. Così parlano anche gli altri e facciamo, riusciamo a far intervenire tutti. Vai, Zoros.
Buonasera, prima di tutto saluto tutti quanti perché è la prima volta che partecipo a una discussione del genere, la trovo molto interessante e infatti
Grazie.
mentre sto lavorando l'ho messo come sottofondo e vi sto ascoltando con molto interesse. Io vorrei un attimo tornare al discorso iniziale perché poi ho visto che abbiamo toccato vari campi, tutti collegati tra di loro, però la domanda iniziale che hai posto tu, Pat, e io vorrei tornare un attimo quindi al discorso originale. Io sono un po' terrorizzato, tra virgolette, passatemi il termine, su questo diciamo, movimento, come si può chiamare questo modo di agire della cancellazione, eccetera, eccetera. Perché... Io boh, sono abbastanza ignorante in materia, lo ammetto subito, quindi dirò delle cretinerie per voi magari enormi, però mi piace dire la mia e pensavo che più che altro il fatto che certe persone vengano, dicevo, sentivo prima degli esempi di personaggi anche della televisione, personaggi della cultura, venivano appunto diciamo, banditi, cancellati per la persona in sé, quando io sono stato cresciuto magari male. Però che le persone si davano peso, le persone davano importanza alle persone per le loro azioni, quello che facevano nella vita, non tanto per le persone in sé, nella loro vita privata. Quindi questo movimento, questo modo di agire, questa cosa che sta nascendo, che io non ero totalmente a conoscenza, l'ho scoperto stasera grazie a voi, mi lascia molto molto perplesso e molto preoccupato al riguardo, perché dico, come si può permettere, tra virgolette, passatemi il termine, magari come dicevo appunto non sono molto, diciamo, un linguaggio un po' terra-terra uso, ma come si può permettere che questo avvenga in maniera indisturbata, in quanto chi sono queste persone? Queste persone, questo movimento, con quale autorità, tra virgolette, diciamo, possono permettersi di dire che quella che aggredire, oppure quindi ridurre al silenzio? Persone che hanno, come tutte le persone su questo pianeta, il diritto di esporre il proprio pensiero e di poter parlare in maniera liberamente finché non vanno a toccare la libertà e i diritti altrui. Cioè, questa cosa qua mi ha lasciato molto perplesso e volevo esprimere il mio pensiero a riguardo. Tutto qui. Vi ringrazio per avermi
Grazie
ascoltato.
mille, che tra l'altro è anche proprio il dubbio che esprime Margaret Atwood quando dice ma chi decide in base a che cosa discriminare, chi decide quali sono i valori dominanti e quelli più giusti in base ai quali cancellare, no? Perché qui si parla di cancellazione, non di ridimensionamento o di critica di una figura. Noi prima abbiamo fatto l'esempio appunto di Montanelli, giustamente Alessio ci diceva, non è che si mette in discussione quello che lui ha fatto come giornalista. Vogliamo chi ha macchiato la statua voleva semplicemente che venisse rimossa, che non venisse celebrata la persona, al di là del fatto che poi i pezzi che ha scritto vengano ancora studiati, proposti nelle scuole di giornalismo. Quindi lui aveva fatto questo distinguo che secondo me è estremamente importante. Però ecco, in base a che cosa si giudica? Questo è estremamente importante. Questo è proprio un aspetto fondamentale della cancel culture. Pensate al fatto solo della presunzione di colpevolezza piuttosto che di innocenza. Nei movimenti, nell'attivismo di qualsiasi genere, io l'ho anche rivisto scritto su Instagram spesso da alcune attiviste che fanno soprattutto femminismo, appunto sulle piattaforme su internet, che dicono che a determinate denunce si deve sempre credere a prescindere. Sì, e che fanno dei processi precedenti se no, e poi paralleli per rispetto a quelli che poi si svolgono nei tribunali. La presunzione di colpevolezza ha portato Sky qualche anno fa a togliere dal proprio programma, a licenziare letteralmente Asia Argento, che faceva parte della giuria di un programma molto celebre che è X Factor, semplicemente perché un attore con cui lei aveva lavorato molti anni prima, quando lui era un ragazzino, l'aveva appunto, aveva, non l'aveva neanche denunciata, aveva rilasciato un'intervista dove diceva che lei da donna adulta aveva abusato di lui. E sulla base di quell'intervista l'emittente Sky ha deciso di eliminare Asia Argento dalla produzione, di eliminarla dal programma e di sostituirla con un altro personaggio, con Lodo Guenzi, e lei non ha più lavorato su Sky e non è più stata richiamata, nonostante, cioè, questo ragazzino è stato chiamato, che nel frattempo era diventato un adulto, è stato chiamato in Italia, è stato chiamato a rilasciare interviste, non l'ha mai denunciata, non c'è mai stato un processo, né in Italia né negli Stati Uniti, lui è americano, un processo contro Asia Argento. Sulla base di questa testimonianza, lei ha perso il contratto con Sky e non ha più lavorato su Sky. E mi è venuto questo esempio, cioè, per non stare a tirare fuori anche i mostri sacri su di lei, ma me ne vengono in mente mille altri in Italia. Pensate al Brizzi, no? Il regista di Maschi contro Femmine, accusato di molestie sessuali da una attrice che aveva fatto un provino per lui, ancora prima che si facesse l'indagine e il processo, il suo nome come regista è stato cancellato dal manifesto del film che aveva in uscita in quel momento. Cioè la casa di produzione ha cancellato il nome del regista dai titoli,
scusate,
dal
manifesto. Scusate, però qua si evidenzia l'ipocrisia di questo movimento, di questo comportamento, di questa di voler cancellare le cose. È come se noi ogni volta che abbiamo a che fare con un personaggio come se essere Argento è stato un ottimo esempio, perché mi ha fatto venire in mente il miliardi di attori americani che lavorano tranquillamente, hanno un passato che a dir poco è impressionante, tra uso di droghe piuttosto che comportamenti violenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è una forte ipocrisia, perché allora a questo punto tutte quelle persone dovrebbero essere attaccate, quelle là che menavano la moglie, i cantanti che massacravano di botte le mogli, cioè, eppure quella gente là continua imperterrita a lavorare, a fare il loro dovere. Quindi come funziona? Qual è la logica che sta dietro questo comportamento di cancellazione? Cioè in base, se mi piace il cantante o l'attore, non gli dico niente perché mi fa comodo vedere i suoi film e ascoltare i suoi dischi, però il tizio che però dice la cosa che mi sta sulle palle, quindi diventa subito il bersaglio di questo comportamento. Questa è la mia idea, cioè, questa domanda mi pongo: quali sono i parametri di valutazione? Sarà che io di base sono un tecnico e quindi lavoro, essendo un ingegnere di base, io mi faccio sempre di un discorso particolare, dico, ma ci sono delle basi, ci sono postulati.
Quello che spesso non si capisce è che sono anche fasi di passaggio, nel senso che in questo momento sono delle possibilità nuove di far partire delle critiche molto veloci, senza che istituzioni più lente, come ad esempio un'inchiesta, eccetera, possano agire, e c'è molta più sensibilità reattiva da parte di appunto produttori piuttosto che aziende, eccetera, per quello che riguarda il loro timore di perdere consensi. Ovviamente questa non è una cosa da generalizzare così tanto. Secondo me è sbagliato dire mi vengono mille esempi, ci sono milioni di cose, tutti quanti, adesso non si può dire più nulla, perché, ripeto, ci sono un sacco di esempi nell'altra direzione, di persone che invece hanno fatto e detto cose più copinabili da un sacco di punti di vista, sono ancora lì, lavorano e non c'è nessun problema. Quindi bisogna stare attenti a...
Infatti, quello che dicevo io, cioè persone che lavorano tranquillamente hanno avuto comportamenti peggiori.
Ma perché appunto, perché come dire, come se da un punto di vista ingegneristico, informatico, è come dire c'è una nuova...
Grazie, così sono più a mio agio. Grazie.
C'è una nuova tecnologia, di conseguenza ci sono delle nuove breach, no? Ci sono delle nuove debolezze, ci sono dei nuovi problemi, ci sono quindi dei cortocircuiti anche, e i sistemi cercano di reagire. E alcune reazioni vanno troppo in una direzione, alcune vanno troppo nell'altra. Cioè, da una parte c'è chi magari dice no, appunto... io proteggo il professionista perché è il suo ruolo che è importante, il fatto che su internet qualcuno dica che potrebbe essere un molestatore sessuale non vuol dire nulla, quindi c'è chi reagisce duro, no? E chi invece reagisce preoccupandosi molto e quindi dicendo no, vabbè, visto che c'è questo rumore, per essere sicuri chiudiamo i contratti.
Allora questo qua diventa tutto un altro discorso di immagine, un'impresa di immagine. Io titolare dell'azienda, io leader di questa cooperativa azienda, il tizio lavora benissimo, però dicono che è pedofilo, faccio un esempio stupido, mi viene in mente al volo, rinuncio a una figura che lavora bene, sa fare molto del suo dovere, perché faccio il moralista, nel senso che do retta a queste persone, a queste voci. Cioè, ragazzi, ma è una cosa bruttissima da parlarne così, stiamo parlando di una cosa tremenda. È come se, allora, mi viene in mente un'idea stupidissima, non so se voi siete, sicuramente siete a conoscenza del personaggio che ha inventato la bomba atomica, che era alla fine la base della bomba atomica della seconda guerra mondiale, fu di uno scienziato italiano che poi andò a lavorare in America. Cioè, quindi in conseguenza questo personaggio qua, perché ha inventato le conoscenze necessarie per poi fare un'arma di distruzione di massa, cosa deve essere? Deve essere non la gogna, deve essere fucilato in piazza.
No, questo è un esempio sbagliato, però, perché quelle conseguenze non dipendono da lui.
Lui ha fatto il comportamento, poteva essere aggredito. No?
Sì, facciamo un esempio più terra-terra, in un certo senso.
Vai.
Il tuo fisioterapista, ok? Tu scopri che il tuo fisioterapista fa parte del Ku Klux Klan. È razzista e addirittura va a picchiare gente, quando ha l'occasione esce di notte, va a picchiare gente di altre etnie. Okay. Tu lo vuoi ancora come fisioterapista?
Se provo a fare il tuo fisioterapista io dico di sì, perché io sono molto pragmatico.
Io non dico di no, cioè per me è una discriminante forse.
La domanda è la seguente, io sono lì per farmi fare il massaggio e guarire la mia cervicale o per giudicare l'azione di un altro dove ci sono delle persone che sono incaricate di fare quello e non sono io?
Le persone vanno nel penale, sono fortemente discriminatorie nei confronti.
Ma ci sarà chi sa fare quel lavoro meglio di me, la polizia, le forze dell'ordine e chi per esso?
Ma Zola, attenzione, allora facciamo un altro esempio, no? Diciamo appunto che sia razzista, xenofobo, che non faccia niente di illegale.
Ok. Quindi mi stai parlando praticamente di quello che è stato mio padre tempo fa. Quindi io sono tutto più un discorso. Mio padre era una persona così, io l'ho sempre, diciamo, non l'ho mai seguito nei suoi insegnamenti né nulla, semplicemente perché ho capito che personaggio era e viveva nell'ignoranza. Ma non è che si può fucilare ogni persona che è ignorante, cioè, sennò qua, ragazzi, nel mondo rimaniamo 2 miliardi, anzi, mi fucilate anche me, che sono ignorante anch'io.
Ma infatti abbiamo dei problemi in entrambe le direzioni. Cioè, io quello che trovo interessante è cercare di capire le logiche che stanno andando in conflitto. E per questo dico, questi tipi di conflitti in parte sono normali e in parte sono perché siamo in una fase di passaggio dove c'è questo scontro. Ti dico secondo me dov'è lo scontro. Che con l'esempio di tuo padre è ottimo perché ci sono 3 livelli. Uno è il livello funzionale. Cioè, quello che tu dicevi prima è, io una persona in un ruolo la voglio giudicare secondo come fa il suo ruolo. Quindi, se è un buon fisioterapista, non me ne frega niente delle sue idee politiche, non me ne frega niente di come tratta sua moglie, non me ne frega niente della sua religione, non me ne frega niente di nient'altro. Non me ne frega niente se è un buon amico. L'importante è che quando mi massaggia lo faccia bene. Quindi questa è una differenza funzionale, per cui se uno è un buon attore, anche se poi molesta i bambini, uno dovrebbe continuare a apprezzarlo come attore. L'altro invece è il discorso del profilo della persona, cioè tu giudichi la persona come un intero, perché non stai giudicando soltanto una sua competenza, e quello va a influenzare il tuo supporto a quella persona. E quindi dire che qualcuno che è un personaggio pubblico, che ha il supporto delle masse, quindi un attore famoso, che non è che soltanto perché sa recitare Shakespeare, ma è una persona completa, dire che quella persona ha fatto qualcosa di immorale può avere delle conseguenze in come tu lo apprezzi o meno. La tua posizione è: questo non dovrebbe essere. Molte persone invece dicono, tu puoi anche essere un bravo fisioterapista, ma se sei stronzo, io voglio anche saperlo e ti giudicherò anche su quello. Quindi, se posso, vado da un altro fisioterapista. Il terzo livello.
Non mi sembra giustissimo. Io ti seguo perfettamente, il ragionamento è giusto.
C'è un terzo livello. C'è un terzo livello che hai aggiunto tu, che è il livello personale, in cui tu dici, mio padre, che può essere mio amico, può essere un'altra persona con cui ho un altro tipo di relazione, anche se ha una certa visione del mondo, delle idee che io non condivido e che in generale penso che siano delle idee di merda, io però gli voglio comunque bene. E la mia fedeltà a quella persona, il fatto di prendermi cura di lui, di accettarlo per com'è, non va in conflitto con queste altre idee. Quindi se mio padre è un fisioterapista, ma è un cattivo fisioterapista, è comunque mio padre che voglio comunque bene. Se è razzista, è comunque mio padre che voglio comunque bene. Sono tre livelli, quindi. Uno è quello che potremmo chiamare funzionalmente specifico, no? Fa quella cosa lì. L'altro è invece l'intero della persona nel senso di profilo, e il terzo è la relazione personale con quella persona.
E su ognuno, diciamo che il terzo livello è il più raro di tutti, diciamo che su tutti e tre sono d'accordo, su tutte e tre le visioni che tu hai esposto. Il terzo livello, diciamo che è il più raro, solitamente si tende il personale diventa rimane nell'ambito familiare, nell'ambito di amicizia. Quello che penso, sì, che venga utilizzato di più in questo caso qua sono i primi due livelli: chi giudica come tecnicamente parlando cosa sa fare quella persona e chi giudica la persona in toto. Questo è il discorso principale, direi. Sei d'accordo?
Beh, molto, certo, da quello che fa la persona in toto, scusatemi, perché qui non si tratta semplicemente di opporsi ad un'idea che non ci piace o di giudicare la persona per le proprie opinioni. Cioè, sono stati fatti esempi chiaramente iperbolici, estremisti, eccessivi, però è chiaro, cioè, che non si può dire, non importa se il mio fisioterapista piuttosto che mio padre è un razzista, pur che faccia bene il proprio lavoro, perché bisogna vedere il razzismo come lo esprime, non dovrebbe esprimerlo a prescindere, ma un conto è se lo tiene per sé, un conto è se fa degli atti sia verbali che fisici, sì, che vanno a danneggiare la libertà e i diritti altrui. Allora
Pat, sono d'accordo con te, però io sono sempre io nel mio punto di vista, ovviamente sto dicendo dal mio punto di vista, è certo, che la cosa bella che funziona, una delle poche cose che funziona e non troppo bene in questo mondo, è che esistono dei ruoli ben assegnati nell'ambito di una società. Quindi se mio padre è una persona che, faccio esempio, mio padre per esempio non l'ha mai fatto, però ipotizzando che lui andasse fuori a picchiare i poveri ragazzi neri che vendono gli accendini, faccio un esempio stupido, sta a me, al massimo quello che posso fare io è denunciare questa persona, e ci sono poi delle, però non sta a me arrivare a giudicare in senso di cosa lui rispetti come pena per il suo comportamento, che sia l'esilio piuttosto che sia eccetera eccetera. Cioè, quello che devo dire io è che ci sono delle strutture organiche predisposte per fare quel ruolo lì. Non sta a me né al mio gruppo di amici né al mio gruppo di migliaia di sostenitori dire annullare quella persona nell'ambito mediatico, multimediale, sociale eccetera eccetera per il suo comportamento. L'unica cosa che posso fare io, e questo che apprezzo di molti gruppi che esistono nel web e nel mondo in generale, è segnalare questa persona alle autorità competenti, cioè che sia l'albo dei giornalisti, che sia l'albo dei dentisti per il dentista che lavora male, che sia la polizia per un comportamento criminale. L'unica cosa che dovrebbero fare queste persone qua, non a mio parere sempre, non quello di distruggere, passatemi il termine, questa persona, ma portare alla luce i suoi, la luce che fa vedere la polvere, portare alla luce i suoi comportamenti davanti a delle o degli organi predisposti poi ad agire in maniera democratico, corretto, civile nei suoi confronti. Cioè, è questo che non so se mi sono spiegato bene cosa intendo dire. Spero di essermi spiegato.
Ma non devi pensare che ci sia una sostituzione.
Volevo parlare anche Mario P, magari dopo facciamo parlare anche lui. Ora provo a sbloccarlo. Solo che, sì, adesso puoi parlare Mario, nell'eventualità. Ma non parla, quindi...
prendo l'occasione per dirti che guarda che non è che stiamo parlando di gente che va coi forconi a tirare la... cioè, quello non è, almeno pubblicamente, non è diffuso da nessuno. In verità molti degli molti degli esempi, semplicemente una minoranza, spesso rumorosa, che mostra la propria disapprovazione... E quando ci sono, e in verità poi viene rimbalzata sempre di più. Perché, tra parentesi, facciamo gli esempi: cos'è che era quello del braccio di Biancaneve? Molto spesso queste cose vengono amplificate da chi recepisce la critica. Cioè, quello che succede è, nel caso del braccio di Biancaneve, era due giornaliste che fanno un articolo, gente che non si caga nessuno, gente di un giornalino del cazzo nascosto in culo al mondo. Che dice di un articolo, che dice, sì, una roba così, che dice quasi per scherzo, quasi quasi bisognerebbe riflettere se Biancaneve ha dato il consenso al principe, questo viene letto da gente che appunto invece fa la sua carriera politica e la sua carriera giornalistica sul dire ah, non si può dire niente, tra poco ci vieteranno anche di mettere la gonna, no? E questa gente rimbalza talmente tanto la notizia che dopo due giorni ti trovi Repubblica, il Corriere, Libero, eccetera, che titolano vogliono censurare Biancaneve, no?
Ah, ragazzi, scusate, sono tanto avulso da questo mondo, ho scoperto da voi queste cose, cioè, vi rendete conto? Cioè, io sono, la mia vita è totalmente avulsa, cioè, lontano da ogni forma di queste stupidaggini, io le chiamo stupidaggini, cioè, sinceramente, se davvero dei giornalisti state a fare questo, dico, ragazzi, fate altro nella vita, oltre che lavorare, che sia qualcosa di più costruttivo, perché andare assolutamente dietro questi atteggiamenti qua vedo soltanto la voglia di essere influenti, la voglia di apparire, la voglia di prendere la palla al balzo per poi appunto avere voci in capitolo, gente come dici tu che non si caga nessuno e dice, ah, aspetta, prendo questa notizia, adesso la faccio mia e le faccio diventare uno scopo politico. Come sono così le cose? Mi sembra così assurdo. Scusate, spesso quello che è il mio parere.
Mi dispiace di averti fatto sapere che esiste questa parte del mondo.
Madonna, mi avevo un incubo, stanotte non dormo, dai, ti mando un pacco bomba, visto? Ti ho minacciato un po'. Assurdo, non sapevo proprio di queste cose, ma sono, guarda, è stato più interessante del previsto.
Bene, questo mi fa moltissimo piacere e tra l'altro ne abbiamo anche affrontati soltanto davvero alcuni aspetti, perché si potrebbero fare tantissimi esempi al riguardo. Io me ne ero segnati anche diversi, ma porca miseria, siamo andati veramente lunghi lunghi. Simone, dovevi parlare stasera e invece non, alla fine t'abbiamo soverchiato, mi dispiace. Vedo che Mario P che vuole parlare, io glielo ripermetto, però no. Simone?
Tranquilla, sono stata ad ascoltare. Mi sentite?
Sì, ti okay. Sentiamo.
Sono stata ad ascoltare, ho raccolto gli spunti che avete fornito tutti con questo brainstorming generale. E quindi è stata comunque una serata proficua, quindi vi ringrazio tutti.
Bene, mi fa strapiacere. E noi possiamo continuare quanto volete oppure chiudere la chat vocale e comunque continuare a chiacchierare, questo me lo deve dire anche Eddie che ci sta registrando. E dimmelo tu, insomma, che cosa preferisci fare. Possiamo continuare a discuterne anche nel salotto culturale, se avete voglia, sia per iscritto che con i vocali. Se avete delle domande, se lo sapete, tanto oramai la chat vocale funziona sempre allo stesso modo. E c'è qualcun altro che ha voglia di intervenire, di dire qualcosa? Io vedo sempre Mario P con la mano alzata, però non pronto, ho provato a sbloccarlo.
Pronto? Mi sentite?
Sì.
Sì, dunque, Mario P, sì, ho provato anche a sbloccarlo, ma non funziona.
Vedo anche io che non riesco a farlo parlare. Mario P, non ce l'abbiamo con te, non riusciamo a sbloccarti.
Vabbè. Comunque possiamo anche fare che chiudere la REC e poi se vogliamo andare a continuare a parlare si può comunque fare, non è quello il problema.
Ok, come volete, possiamo anche continuare tranquillamente nel salotto dove si spera che Alessio rientri, così lo costringiamo a parlare con noi nel salotto culturale. Dai Alessio, rientra, dai.
Io vi ascolto volentieri.
E dai, comunque va bene, possiamo chiuderla qua. Se avete
adesso ti unisci pure tu.
Senza turpiloquio non posso, ragazzi, lo sapete. Io
guarda, ti diamo un permesso speciale, però lo puoi fare solo tu. Guarda che cosa ci riduciamo proprio. Guarda, mi prendo io la responsabilità. Ora non ti allargare.
Ah no, vediamo dai. Ecco, allora queste censure,
Cristoforo Colombo.
Censure, no, lo vedi queste cancellazioni, queste oppressioni. Dai, rientra che continuiamo nel salotto culturale, facci questo piacerone.
interessante come cancel culture fa parte anche di quella censura dell'espressività su internet. Cazzo, devo
Prima o
montare
poi
quello.
faremo una chat vocale proprio su questo. Io te l'avevo anche proposta una volta, proprio sulla storia e sulla diffusione delle parolacce, perché a me interessa molto una storia del turpiloquio, il suo utilizzo sociale. Ho anche letto cose tue e sarebbe veramente bello poterne discutere in maniera seria. Quindi io lancio, così rimane anche la testimonianza registrata, lancio anche questa proposta. Magari la metterò in un sondaggio se Manu ce lo permetterà, insomma, se sarà possibile, mi piacerebbe discutere di questo argomento. Nel frattempo, noi possiamo chiudere la nostra chat vocale e ringraziare tutti i coraggiosi che ci hanno seguiti fino ad ora
Intanto
per 2 ore e spostarci. Sì,
chiudo la
chiudi la
rec.
registrazione, vai, e
Vado.
noi.